Oggi ci troviamo a Camogli, al Museo del Mare, per raccontarvi una storia davvero incredibile. Parleremo di Tristan da Cunha, l'isola abitata più remota al mondo, e del suo legame storico con Camogli, un legame che ancora oggi resta vivo e forte. Ma non vogliamo svelarvi troppo, lasceremo che siano le parole dei nostri ospiti a guidarvi in questo viaggio nel tempo e nello spazio. Buon ascolto!
Buongiorno, sono Enrico Mendace, presidente del Consorzio Proloco Genova. Oggi siamo in trasferta a Camogli per raccontare una bellissima storia. Insieme a me ci sono l'agente della polizia locale che si presenta da solo.
Franco, ripeto.
La professoressa
Giuseppina Picetti.
Mi conoscete già. La nostra coordinatrice tecnica
Rossella Romeo.
La dottoressa
Graziella Aguatelli
e il consigliere comunale
Paolo Terrile, buon pomeriggio.
Abbiamo intitolato questo podcast che anche nell'isola abitata più remota al mondo si è parlato in passato il genovese. A dire la verità, caro Paolo, si è parlato il camoglino. Questa isola si chiama Tristan da Cunha ed è una storia molto affascinante che risale addirittura al XIX secolo. Raccontaci un po', grazie.
Iniziamo dal momento più tragico di questa storia, che poi è quello che ha dato origine proprio alla presenza della gente di Camogli nell'isola di Tristan, e cioè un naufragio di una barca dove c'erano parecchi camoglini e gente della Liguria imbarcata. E dopo questo naufragio due cittadini di Camogli, Lavarello e Repetto, hanno deciso di non ritornare a Camogli, di non ritornare in patria, hanno deciso di rimanere in quest'isola, e da lì è nata la presenza dei camoglini, di questi due cognomi tipici di Camogli sull'isola, e si è sviluppata una comunità di discendenti che ancora adesso è legata con la città di Camogli. Quindi la storia nasce da un momento tragico, poi si è trasformata in una storia d'amore, perché hanno iniziato ad avere una frequentazione con le famiglie dell'isola, con le donne dell'isola, quindi poi si sono sposati, hanno avuto figli sull'isola, e oggi il 30-40% circa degli abitanti dell'isola riportano i cognomi Repetto e Lavarello, che sono appunto discendenti della città di Camogli. La storia di questo naufragio vive ancora adesso nella città di Camogli. Siamo qui al Museo Marinaro perché c'è una bacheca che ricorda con tanti reperti quella che è la storia di Tristan e quella che è il rapporto che la città di Camogli continua ad avere con Tristan da Cunha. Lo slargo proprio di fronte alla biblioteca è intitolato all'isola di Tristan, e parecchie manifestazioni ancora adesso ricordano come una staffetta che recentemente è stata organizzata proprio da voi ha portato una bandiera proprio sul Cristo degli Abissi passando qui dal Museo Marinaro, e i discendenti, i parenti di quei Repetto e di quei Lavarello, abbiamo qui la rappresentanza di uno di loro, continuano ad avere dei rapporti sia dal punto di vista epistolare, e poi scopriremo anche dal punto di vista proprio anche personale e fisico, con le persone che hanno continuato a vivere nell'isola.
Mi dicevano, Paolo, che addirittura esiste un ospedale che si chiama Camogli Hospital. È stato costruito anche grazie al contributo del comune di Camogli, giusto?
Assolutamente sì, è stato per parecchi anni un ospedale, adesso ha cambiato destinazione, è diventato un centro veterinario, e però questo ha rappresentato il desiderio da parte dei cittadini di Camogli comunque di mantenere un rapporto con i discendenti dei Revello e dei Repetto, che erano appunto, avevano deciso di rimanere sull'isola. E questo rapporto è continuato nel tempo, e si è anche concretizzato con queste donazioni che hanno permesso allora di realizzare questo ospedale che porta appunto il nome di Camogli.
A livello istituzionale, visto che tu sei un consigliere comunale, rappresenti il comune di Camogli, com'è strutturato la gestione dell'isola? Cioè, esiste un capo isola? Esiste un qualche tipo di organizzazione?
Allora, intanto L'isola di Tristan, da un punto di vista amministrativo, dipende dall'isola di Sant'Elena. Da un punto di vista storico è assolutamente importante sottolineare il fatto che quest'isola era disabitata e solo la presenza e la decisione di portare Napoleone a Sant'Elena ha fatto sì che gli inglesi, volendo dopo l'esperienza della fuga dall'isola d'Elba di Napoleone, hanno cercato di presidiare quella che era l'isola più vicina all'isola di Sant'Elena. Quindi l'isola di Tristan dipende da un punto di vista amministrativo da Sant'Elena ed è organizzata in maniera autonoma però rispetto agli altri possedimenti d'oltremare del Regno Unito. Ha il governatore è il governatore dell'isola di Sant'Elena, che ha giurisdizione anche sull'isola di Tristan, e poi a livello proprio locale ci sono un capo isola, ci sono delle relazioni, una sorta di consiglio comunale anche nell'isola, che amministra appunto l'isola, che ha una sua indipendenza su alcuni aspetti anche appunto amministrativi. Nella bacheca sono ad esempio riportati dei francobolli e l'isola ha la possibilità di stampare francobolli in maniera autonoma, che sono validi assolutamente ufficialmente, ma che hanno soprattutto un valore dal punto di vista numismatico, che però sono proprio stampati e realizzati da Tristan e non dal Regno Unito. Non essendo ancora un'isola prettamente turistica, ovviamente ha dovuto cercare delle forme di guadagno che fossero alternative rispetto all'economia locale.
Parlavamo con il consigliere comunale Paolo Terrile del fatto che l'isola è molto disagiata per essere raggiunta, e abbiamo qui in nostra compagnia l'agente di polizia locale del comune di Camogli, Gianfranco Repetto, quindi cognome fa capire che lui è cugino di persone che vivono sulla Sant'Acuña, e ha fatto la grande avventura, lui che io sappia, di andare davvero qualche anno fa, di andare fino a Tristan d'Acuña.
Sì, raggiungere Tristan d'Acuña non è stata una cosa semplicissima. Io devo ringraziare il fatto di avere il cognome che ho, e quindi sono stato leggermente facilitato. Comunque mi è costato un 5 anni di preparativi, e comunque sono sempre stato sul filo del rasoio. Sapere di partire e sapere di tornare è sempre stata una cosa molto al limite. Il mio viaggio, insomma, la partenza è semplice, perché si parte, si prende un qualsiasi aereo, si va in Sudafrica, Cape Town, e poi da Cape Town comincia a essere il problema. Per raggiungere l'isola esistono solo delle navi pescherecci modificate per il trasporto merci e persone, sono una dozzina di posti, poi ci sono le merci. E esiste anche un'altra nave che fa una sorta di servizio, che è un rompighiaccio sudafricano per la centrale meteorologica che hanno in un altro pezzo dell'arcipelago Kouf, che è molto a sud, 300 miglia da Tristan. E questa fa un viaggio una volta l'anno. E questa è dotata di elicotteri, una nave più simile a un traghetto nostro. E queste navi, avendo solo 12 posti, è molto difficile riuscire a trovare il posto, anche perché gli isolani hanno la precedenza. Quindi tu sai, riesci anche a partire, e il problema è poi il ritorno, perché se succede un qualcosa, c'è un problema di salute, c'è un problema, qualsiasi problema, gli isolani hanno la precedenza, e quindi se va bene puoi aspettare un mese, quando va bene, per l'altro passaggio, ma potrebbe anche passare di più. In qualsiasi caso tenete presente che a Tristan non c'è un porto, quindi quando si arriva con la nave, se il tempo è buono, se il mare è buono, si può sbarcare. Si sbarca in un sistema molto particolare, con un ascensore che ti cala su uno zatterone, poi si aspetta l'onda giusta, si ci infila dentro in questa sorta di canale. E se il mare è brutto, invece si va sotto vento e si aspetta, si può anche aspettare una buona settimana. Quindi bisogna avere molta calma. Personalmente sono partito da Cape Town a metà strada, si è rotta una pompa di iniezione del peschereccio e siamo tornati indietro. Invece di metterci soltanto 6 giorni, ci hanno messi 14, comunque poi sono arrivato.
Ah, allora, siamo arrivati all'isola, a quanto pare è stata una lunga avventura, diciamo. E poi come trascorreva la giornata, cosa faceva, cosa fanno, come l'hanno accolta, dove ha dormito, dove ha soggiornato e quando è potuto tornare indietro.
Allora, l'isola si mantiene con le concessioni della pesca, la gran parte dell'introito arriva con la concessione della pesca. Hanno una fabbrica di aragoste, specialmente la pesca delle aragoste, che sono le più rinomate, si dice, al mondo. C'è questa fabbrica di aragoste, quindi molto del lavoro dipende da questa fabbrica. In più vengono pagate delle concessioni a delle ditte specializzate per la pesca, anche del pesce bianco comunque, quindi pescano anche altro tipo di pesce. E questo è uno anche dei problemi per il passaggio nave, perché se poi non vengono raggiunte determinate quote di pesca, tu devi aspettare finché non le raggiungono. E quindi questo è questo che dà anche una sorta di ritardo al tutto, quindi questa poca precisione nel sapere i tempi delle navi. Questi guadagni che ottengono dalle concessioni poi vengono ridistribuiti sull'isola nell'amministrazione, cioè ognuno fa un suo lavoro, c'è l'idraulico, c'è chi ha detto l'agricoltura, c'è chi ha detto la pulizia, c'è chi ha detto nei vari uffici dell'amministrazione. Hanno un discreto introito con i francobolli, perché sono ricercati a livello internazionale, sono tra i più ricercati, diciamo, specialmente quelli delle vecchie edizioni. E vendono anche, hanno anche un mercatino, adesso si sono, diciamo così, evoluti con internet, riescono anche a spedire i loro prodotti, che producono molte cose dalla lana, diciamo, lavorazioni lana fatte ancora con una tradizione molto particolare. Sull'isola esistono anche altre attività, nel senso che essendo un'isola così isolata viene utilizzata da degli enti internazionali per il controllo di inquinamento anche nucleare, diverse altre cose. Quindi trovo un via vai di personale che tiene sempre un po' in moto tutto diciamo, l'economia. Le giornate sull'isola, personalmente ho girato quasi tutto quello che potevo girare a piedi. L'isola è 12 km di diametro, non è enorme. Alcune parti dell'isola sono piuttosto complicate da raggiungere, si possono raggiungere solo via mare. Si può raggiungere la base, che è l'altipiano, e sono 700 metri di salita, poi si raggiunge questo pianoro che poi dà sul peak. La parte più alta dell'isola è 2000 metri, quindi è una montagna discreta. In cima c'è un vulcano.
Giusto, parlavo del vulcano, perché io ho letto che negli anni 60, nel secolo scorso, nel 1960 circa, ci fu l'eruzione del vulcano e molte persone dovettero lasciare, anzi tutta la popolazione lasciò il territorio per andare nel Regno Unito e poi tornarono indietro. Tanto, se mi ricordo bene, alla base del vulcano c'è il vero e proprio territorio, che è Edimburgo dei Sette Mari,
sì,
giusto?
Sì, The Settlement. Sì, loro lo chiamano Settlement, Edimburgo dei Sette Mari è il nome proprio ufficiale. Sì, negli anni 60, all'inizio degli anni 60, c'è stata un'eruzione e il governo britannico ha deciso di far fuggire tutta la gente. Per un breve periodo si sono fermati a Cape Town, poi sono stati trasferiti su a Southampton, a Calshot, una vecchia base di idrovolanti della Seconda Guerra Mondiale. E lì hanno passato un paio d'anni, però molti non hanno resistito al fatto e sono quasi tutti tornati, a parte qualche famiglia che si è fermata e poi ha dato vita a una discendenza prettamente inglese. E, durante l'eruzione del vulcano l'isola era stata abbandonata completamente e la cosa brutta è che sono sparite diverse cose, tra cui una famosa Bibbia in cui veniva segnato, praticamente era l'ufficio anagrafico dove venivano segnate nascite e morti. Questa è sparita e quindi si è persa una parte importantissima di storia. Comunque quasi tutti sono tornati, da lì hanno dato vita alla nuova Tristan. Hanno ricostruito la fabbrica delle aragoste, perché prima c'era la fabbrica che una delle poche cose è stata completamente distrutta dal vulcano. Hanno ricostruito la fabbrica e è partita una nuova Tristan. Una curiosità di Tristan, per esempio, è che non ci sono, per esempio, i gatti. Ma perché non ci sono i gatti? Pur avendo dei grossissimi problemi con i tot, perché durante un naufragio una nave, e naufragando, aveva fatto sì che finissero dei topi sull'isola. L'isola non ci sono serpenti, noi ci sono tantissimi insetti, non c'erano i topi, ma i topi sono sbarcati anche loro come due naufraghi, come dei naufraghi sull'isola. E questo ha creato tutta una serie di problemi di conservazione dei cibi e via discorrendo. E quindi inizialmente utilizzavano dei gatti, come si è sempre fatto. Però poi un medico che arrivava dall'Inghilterra, che era un ornitologo, sì, e aveva deciso che i gatti non dovevano sparire dall'isola, perché sull'isola esistono degli uccelli che non volano e quindi erano facile preda dei gatti. E quindi si è preferito i topi ai gatti, cioè, non so bene lì come sia stata la situazione, però ecco, hanno fatto anche questa cosa qua. Ci sono moltissimi cani che servono per l'allevamento delle pecore e delle mucche.
Un'ultima domanda, Gianfranco. Allora, come è stato accolto dai suoi parenti? Come è stato l'incontro? Ma e poi, dopodiché, adesso non mi ricordo né quando è andato, poi ce lo dirà, ma dopodiché ha mantenuto i rapporti con i suoi parenti, dei cugini?
Allora, i rapporti diciamo che c'erano già da prima. Prima era se ci scriveva, un tempo prima per lettera, dopo con l'evoluzione per internet. È stata un'emozione fortissima. Io quando ho visto da lontano l'isola e mi sono cominciato, devo dire la verità, ad agitare. Poi quando sono arrivato proprio a terra è stata un'emozione fortissima. E ci siamo incontrati con questi cugini di cui non ho sempre sentito parlare, ci siamo parlati scrivendoci, però poi quando c'è stato il momento di abbracciarsi è stata una cosa unica. E sono stato accolto perfettamente, anche perché poi essendo così tanti ogni volta che camminavo venivo fermato a chiedere come va, cioè, eccetera, di che parentele, insomma tutti i discorsi possibili e immaginabili. E quindi i primi giorni sono stati anche, devo dire, anche pesanti per questo, perché tutti i momenti ero inventato da qualche parte. Poi dopo niente, poi è entrata la normalità, quindi ho aiutato anche nei lavori. Per esempio loro coltivano molto, hanno una delle coltivazioni principali sono le patate, quindi ho aiutato anche a fare gli orti, siamo andati a pescare, devo dire, in maniera proficua. Mi sono trovato perfettamente, come se non ci fossimo visti da qualche giorno, invece erano passati 108 anni. E sì, continuo ad avere dei contatti, oltremodo teniamo presente che molti tristaniani sono sparpagliati per il mondo, quindi ce ne sono in Inghilterra, ce ne sono in Scozia, ce ne sono all'isola di Man, in Olanda, in Svizzera, quindi spesso vengono a trovarci qua a Camogli, quindi abbiamo contatti, li continuiamo sempre ad avere, anzi adesso è anche molto più facile. Un tempo, quando si doveva usare la posta regolare, potevano passare 3, 4, 5, 6, un anno, e a volte la roba tornava indietro con indirizzo sconosciuto, quindi meglio di così, no. Adesso è tutta un'altra cosa.
Grazie davvero. Siamo in compagnia della professoressa Giuseppina Picetti, la quale ha scritto un libro, quindi è molto preparata sulla storia di Tristan d'Acunha. Come è venuta a conoscenza della storia di Tristan d'Acunha?
Devo dire che questo argomento è l'argomento forte che, di cui si parlava, perlomeno ai miei tempi, in casa si raccontava di queste persone, questi due, tre, perché poi erano in realtà all'inizio erano due Lavarello e un Repetto, solo che uno dei due è tornato indietro. Queste persone che erano naufragate su quest'isola e avevano deciso di non ritornare. A Camogli ha fatto molta sensazione. Attualmente è diventata una parte della mitologia di Camogli, ma come dicevamo prima con Repetto, all'inizio forse i parenti non erano così contenti di vedersi sparire i figli. E comunque io ho saputo questa cosa grazie appunto alla mia mamma, alla mia nonna. Mia nonna era Lavarello e quindi ha raccontato queste vicende.
Parlavamo prima con il signor Repetto del fatto che negli anni 60 i cittadini di Tristan d'Acunha dovettero trasferirsi a causa del vulcano che aveva iniziato a eruttare, no? Io ho frequentato per vari motivi personali spesso e volentieri il Sudafrica e le faccio questa domanda: ma come hanno vissuto l'esperienza di andare in Sudafrica? Negli anni 60, ricordiamoci, c'era anche l'apartheid in Sudafrica, quindi come hanno vissuto, come sono stati accolti in Sudafrica e sposati in Inghilterra i cittadini di Tristan d'Acunha?
Allora, intanto bisogna pensare che Glass, che sarebbe stato quello che ha avuto l'idea di fare questa comunità, aveva chiesto al suo amico Rice di portare delle ragazze che erano d'accordo a venire a stare nell'isola, e lui aveva trovato una ragazza di colore che ha sposato, che Glass ha sposato, dandogli 16 figli, quindi non pochi, e comunque la situazione era che allora non importava chi era di colore, chi era bianco, se non che una volta sbarcati in Sudafrica, allora c'era l'apartheid, venivano divisi i bianchi da una parte e i colorati dall'altra, ma i bianchi erano magari il papà, la mamma, i figli, cioè si verificava una frattura all'interno della stessa famiglia, cosa che i tristaniani non hanno voluto assolutamente accettare. Sono risaliti e sono arrivati a Southampton e lì si sono trovati in un'altra situazione, perché gli inglesi li accettano molto volentieri, proprio informati del fatto che loro avevano rifiutato l'apartheid, no? Però li mettono in una fabbrica dismessa. Loro non capiscono, perché loro non hanno mai vissuto dentro strutture tipo appartamenti, tipo palazzi, tipo cose così. E questa cosa li distrugge. Un esempio, c'è una vecchietta che va a fare la spesa in un supermercato, prende e si prende le patate e la fermano e gli dicono che le deve pagare. E lei dice no, le patate non si pagano, sono loro i soldi che mi servono, perché usavano le patate come moneta di scambio. E questo ci dà un po' l'idea di come poi sia stato difficile per loro entrare in un'altra realtà.
E questo è il motivo per cui in realtà poi i tristaniani sono ritornati a vivere, per la maggior parte vivere, diciamo, nella loro isola, dove tuttora vivono. È una comunità di circa 250 abitanti, ho letto, e c'è ancora vivo il ricordo, diciamo, di Repetto Lavarello. Io ho visto un'intervista a Randall Repetto, che è uno dei cittadini, diciamo, del territorio. Purtroppo non si parla né italiano e neanche più, diciamo, il dialetto, diciamo, genovese.
Sì, ma questo diciamo che era già previsto, perché non so, ma sì, comunque è rimasta questa testimonianza, perché il brigantino si chiamava Brigantino Italia ed era dell'armatore dall'Orso di Chiavari, e ancora adesso per esempio c'è una, lì nel loro museo c'è una campana con scritto Italia, che è quella, la campana per suonare nei momenti di pericolo, forse, non so. E tutto questo è comunque nell'altra parte del mondo, questo piccolo seme di camogli che è estremamente affascinante.
Ad oggi leggevo anche che purtroppo non c'è più nessuno, credo che molto pochi siano i cittadini tristani nati effettivamente a Tristan, perché adesso la regola prevede che quando le signore sono, diciamo, in prossimità del parto devono trasferirsi in Sudafrica, vero?
Sì, so che gli ultimi che sono nati è stato un certo Rogers, che era il figlio dei due missionari, che avevano assunto anche una specie di valenza data da Churchill, erano diventati un po' i responsabili dell'isola. E questo ragazzo nato lì per anni ha vantato la propria nascita su Tristan, ma deve essere stato uno degli ultimi, sicuramente.
Che poi non abbiamo ancora parlato del fatto del nome dell'isola, perché si chiama Tristan da Cunha, ma in realtà non è un nome britannico. Da dove è nato allora, Tristan da Cunha?
Allora qui, se permettete, dunque nel 1500 c'è già stata la scoperta dell'America, e quindi sia la Spagna che il Portogallo cercano di accaparrarsi le terre migliori. Il Portogallo poi è più certamente più preparato della Spagna, perché ha tutte le coste sull'Oceano Atlantico, e quindi cerca di stabilire un percorso che dal Portogallo si possa arrivare fino alle Indie, fino in Cina, dove c'è la Via della Seta e così via. Poi ci sono delle lotte con gli spagnoli e alla fine ai portoghesi viene data la possibilità, tramite il Papa Alessandro VI Borgia, viene diviso il globo verticalmente, agli spagnoli tocca la parte occidentale e ai portoghesi la parte orientale, che era poi quello che desideravano. Mentre stanno andando verso l'India, verso la Cina, una tempesta si porta via la nave principale, la nave dell'ammiraglio che si chiamava Tristan da Cunha, il quale viene portato, sballottato in posti stranissimi fino a vedere questa lontanissima isola, e allora gli dà il suo nome. Dal suo nome lui era l'ammiraglio Tristan da Cunha, e però quando poi ritorna in patria se ne dimentica, perché tutto sommato era anche un'isola infelice e difficile da raggiungere. L'unica cosa positiva era che c'era l'acqua molto buona. Però ecco, questo Tristan da Cunha era proprio quello che ha scoperto l'isola e che gli ha dato il suo nome, e di lì in poi è andata avanti tutta la storia.
Ultima domanda. Mi risulta che ci sia una colonia di pinguini all'interno dell'isola di Tristan da Cunha.
Ci sono i rock hopper, che sono i saltatori di roccia, si chiamano, e sono particolari. Ora io so anche che quando sono partiti i soldati inglesi, no, che c'era questo presidio, l'Inghilterra però aveva mandato anche un ricercatore, uno scienziato capace di classificare, diciamo un naturalista, gli animali e le piante dell'isola. Ecco poi che salta fuori il discorso di quelli che non sanno volare. Ecco. E l'elenco di questi animali, di questa scoperta, adesso si trova al Museo Linneano di Londra. Ancora una cosa, per un stranissimo caso, un pittore che era sbarcato momentaneamente rimane prigioniero dell'isola per 6 mesi e dipinge quindi tutta l'isola e le persone anche che ci sono. Quindi noi abbiamo la fortuna di poter vedere questi personaggi, tra cui Glass, il Lavarello, il Repetto, grazie al fatto che questo è rimasto 6 mesi sull'isola prigioniero, perché poi la nave era dovuta andare via e lui era rimasto.
Grazie, grazie infinite. Siamo in compagnia della dottoressa Graziella Guatelli, persona nel mondo ortologo molto importante, perché è membro del Consiglio dell'Organo di Controllo dell'UMPI Nazionale, che ha presieduto fino all'anno scorso, e membro anche della Fondazione dell'UMPI Nazionale del Protocollo d'Italia, che abbiamo la fortuna di poter accogliere perché abita e vive a Camogli, e quindi l'abbiamo subito agguantata. Essendo esperta finanziaria, devo fare una domanda sul tema. E ho letto che a Tristan da Cunha tutto ciò che sono i beni, tutte le proprietà e anche gli introiti che si ricevono tramite l'economia di cui ci ha parlato l'agente di polizia locale, ripeto, tutto quello viene diviso e non esiste la proprietà privata.
Sì, sì, in realtà appunto in quest'isola c'è la forma ideale, se possiamo dirla così, del comunismo. Non inteso in senso politico, ma nel senso vero e proprio etico e filosofico del termine, cioè ognuno ha le proprie cose e le gestisce in maniera comune, e quindi non esiste la proprietà privata, ma esistono i servizi che ciascuno fornisce ad altri. Tra l'altro questa particolarità mi è anche occasione di dire che a differenza della nostra Europa, della nostra comunque mondo civilizzato, a Tristan da Cunha ovviamente non abbiamo la suddivisione delle parti in parte amministrativa, politica, quindi non abbiamo il primo settore, non abbiamo il settore economico, non abbiamo il settore del no profit, però abbiamo un settore, diciamo, di condivisione di tutto ciò che viene realizzato nell'isola. Quindi diciamo che tutti e tre i settori importanti della comunità vengono effettuati in un'unica soluzione, in pratica. Quindi fino a poco tempo fa esisteva, non so se tuttora, rivolgo a chi è molto più esperto di me, il Barat, quindi si pagava effettivamente con i prodotti della terra piuttosto che con quelli della pesca, e in ogni caso appunto c'è una forma di collaborazione tra gli abitanti del paese che è un po' un'emblematica per tutto il mondo occidentale.
Come tu sai, Graziella, qualche anno fa abbiamo creato un evento chiamato la staffetta della rinascita. Noi abbiamo fatto arrivare una bandiera che poi metteremo in fondo a questo podcast, la bandiera da Tristano Acuña con tutte le firme di cittadini residenti nel territorio, nell'isola, e quindi una testimonianza della loro presenza, stata una bellissima esperienza perché poi è arrivata qui a Camogli. Giusto la battuta spiritosa, ma con rigore, che magari anche pseudo seria. Beh, tu sei un dirigente importante a livello nazionale, io lo sono stato in passato. Possiamo prevedere, organizzare, ricreare una Proloco Tristano Acuña?
Sarebbe una cosa sicuramente molto molto bella, chiaramente per i cittadini italiani che poi hanno deciso di trasferirsi lì. Sicuramente occasioni ci sarebbero, perché come sappiamo le Proloco attualmente non sono più soltanto coloro che friggono, che fanno sagre, ma hanno vocato, diciamo, la loro attività anche e soprattutto alla cultura e alla valorizzazione dei borghi, dei paesi d'Italia. Quindi sarebbe importante che questa così germoglio italiano venisse valorizzato con una Proloco, magari locale, certamente.
Io invece avevo una curiosità riguardo ai giovani e mi chiedevo più o meno quanti giovani ci sono sull'isola, sono tanti, sono pochi, e quali attività di svago ci sono e quali prediligono i giovani?
Sì, sull'isola ci sono molti giovani, adesso i numeri precisi non potrei dirli. Teniamo presente che comunque c'è una scuola elementare e poi c'è una nostra equivalente alle medie, medie e inizio superiori, quindi hanno anche modo di studiare lì. E solitamente i giovani, una volta finito il percorso, quello sull'isola, decidono di andare a studiare fuori, quindi vanno in Sudafrica, vanno in Inghilterra oppure dove preferiscono, anche perché hanno, diciamo, delle sorte di aiuti, essendo un territorio d'oltremare britannico, quindi hanno queste forme di aiuti. Sull'isola gli svaghi hanno una loro piscina, hanno una palestra, per chi è un pochettino più grande, anche per gli adulti, hanno il loro pub, che è ovviamente aperto il venerdì e sabato, un classico britannico. Poi durante il periodo anche estivo si fanno tranquillamente il bagno nell'oceano a loro piacere, sinceramente no. Poi amano molto fare il campeggio, quindi girano per l'isola e hanno una zona dell'isola a sud, tra l'altro molto vicino a dove è naufragata il brigantino Italia, è la Baia delle Foche, dove hanno proprio una zona dove solitamente lasciano gli animali allo stato brado e in cui passano dei periodi di vacanza, chiamiamola così, dall'altra parte dell'isola, che raggiungono comunque soltanto via mare. In più c'è anche una zona in cui venivano coltivate le mele. Adesso hanno avuto un po' di problemi perché con gli scambi più assidui sono arrivati anche degli insetti che hanno un po' distrutto la loro coltivazione, e andavano a raccogliere le mele, quindi c'era proprio l'usanza di partire e andare a raccogliere le mele. Nei tempi andati c'era anche l'usanza invece di andare a raccogliere il guano nelle isole vicine, ma lì è tutta un'altra storia.
Allora, concludiamo questa nostra chiacchierata oggi, molto bella, molto simpatica, così almeno anche le persone che non conoscono la storia di Tristano Acuña la potranno leggere e ascoltare, ok? Perché ricordo sempre che il nostro podcast sia video ma anche audio, quindi uno può anche ascoltare le interviste tramite Spotify o Amazon Music. Io ringrazio tutti i presenti, il nostro Gianfranco Repetto, la professoressa
Cetti Giuseppina,
Rossella, la nostra consigliere tecnica, che ha fatto anche lei, come nostra ormai usanza e costume, la domanda finale di costume, che è sempre molto simpatica, molto, molto interessante. Ringrazio la dottoressa Gazzetta Quatelli e il mio caro amico Paolo Terrile, che ci ha ospitato come consigliere comunale. Ci sentiremo alla prossima intervista, grazie a tutti e buon ascolto e buona giornata.